Alla ricerca del paradiso perduto di Guido Landolina. Edizioni Segno 1997. Capitolo 2. Che cos'è l'ispirazione? Dio si rivelò ai profeti. Una sera discutevo con un gruppo di persone e nel discorso cadde sulla attendibilità di quanto scritto nell'Antico Testamento e sui presunti profeti. Da parte mia, se devo essere sincero, mi ero sempre chiesto come potesse mai la Chiesa cristiana pretendere di considerare quegli scritti come parola di Dio. Mi spiego meglio. Non pensavo che non lo fossero. Mi domandavo semplicemente come facesse la Chiesa a essere così sicura che lo fossero. Fra i presenti vi era chi considerava il tutto una specie di raccolta di leggende popolari, tramandate inizialmente di padre in figlio e poi trascritte. Il problema per me non è accademico e neanche irrilevante, perché l'Antico Testamento fornisce informazioni fondamentali sulla creazione dell'universo, dell'uomo, sul peccato originale, eccetera. Se fosse solo una raccolta di leggende, come uno diceva di essere propenso a ritenere, sulla base di quanto aveva letto in merito a certi studi fatti da taluni teologi, mi domando allora come si possa dar credito al Vangelo e agli altri testi del Nuovo Testamento, che del Vecchio Testamento costituiscono il completamento e dal quale si rifanno. E se invece quanto scritto fosse proprio parola di Dio, come può essere mai avvenuto ciò? Luce. Che cos'è l'ispirazione? Dio si rivelò ai profeti. Come? Parlando nel loro pensiero. Come? Trasmettendo loro il suo pensiero. Se Dio fece l'uomo a sua immagine e somiglianza, e se l'immagine e somiglianza non poterono consistere nel corpo, poiché Dio non ha corpo ed è puro spirito, come Dio poté parlare ai profeti se non con il suo spirito, che è come il vostro spirito, fatto con le debite differenze e con le debite limitazioni del creato a sua immagine e somiglianza? Ecco, Dio, spirito, pensiero, volontà, potenza e tutto il resto. Ma non scordare l'amore. Parlò ai suoi figli, ai profeti, con il pensiero, trasmettendo loro telepaticamente il suo pensiero. Perché ai profeti? Perché erano dei giusti. E perché, sapendo che sarebbero stati di proprio dei giusti, egli conferì loro dei doni. Il dono di saper cogliere ancora meglio la sua parola. Ingiustizia questa? Ingiustizia verso gli altri? Come puoi giudicare me? I miei giudizi sono imperscrutabili. Io vedo dove l'uomo non vede. I vostri perché per me non esistono. I vostri perché sono il segno della vostra incapacità di capire. E infatti voi non dovete capire, ma semplicemente imparare ad amare. Guai se capiste troppo, con la comprensione superiore, che inferiore sarebbe perché voi degeneri, ormai a causa del peccato d'origine, cose terribili fareste, più ancora di quante non ne facciate adesso. Cogliereste sempre i frutti dell'albero del bene e del male, ma privi della sapienza. Con la sola scienza, cogliereste solo quelli col baco maligno, baco velenoso, che, ingoiato, vi porterebbe alla perdizione. Dunque, Dio si rivelava ai profeti. Dio sapeva che sarebbero diventati dei giusti, perché Dio, ab eterno, tutto sa delle vostre anime che verranno create. Per i suoi imperscrutabili motivi, decideva che la loro missione sarebbe stata quella di profeti, cioè di rivelatori del pensiero di Dio, e li muniva dei doni atti a svolgere la loro missione specifica, quella che Dio affidava alla loro anima nel crearli. Ma poi, una volta nati, una volta cresciuti, l'adempiere o meno alla missione dipendeva solo dal loro libero arbitrio. Complesso? No, semplice. Ora ti spiego. Dio sa in anticipo e dà i doni, ma l'uomo non sa, perché se sapesse non sarebbe più libero. E io sono Dio di libertà. L'uomo non sa, ma sente confusamente di avere una missione, cioè di essere portato ad una cosa piuttosto che ad un'altra, portato in senso spirituale, anche se ciò comporta scelte di vita molte volte pratiche. L'uomo sente, come pure sente dentro di sé, si dice dentro al cuore, la legge dei 10 comandi, legge naturale, che io ho messo dentro di lui per guidarlo a me, anche senza l'aiuto perfetto della dottrina cristiana. L'uomo sente, ma come fa per i comandi, poi decide lui. Lui decide cosa fare, come fare, perché io, ripeto, sono Dio di libertà. Tanti furono i profeti che non furono profeti miei, ma decisero di divenire profeti, cioè rivelatori dell'altro. Come Lucifero, non fu forse creato perfetto nella sua perfezione angelica? Eppure sbagliò. Forse che io nel crearlo e nel volerlo perfetto sbagliai e non capii che sarebbe divenuto imperfetto? No, io lo creai perfetto, lo volli perfetto, ma lui, nel suo libero arbitrio, pur avendogli io dato i doni come li do ai profeti, divenne imperfetto. Io mi comporto con i profeti come se, ab initio, essi dovessero essere perfetti nella loro limitatezza, pur sapendo che essi liberamente decideranno o non decideranno di esserlo. Se ben rifletti, vedi che la contraddizione è solo apparente, perché su tutti i doni che io do faccio predominare quello della libertà, il libero arbitrio, che è quello che determina le scelte e che è quello che, sulla base delle scelte, mi consente di esprimere il giudizio, quello finale. E se l'uomo ha avuto doni particolari, perché potenzialmente poteva fare e doveva fare cose particolari e poi non ha fatto, allora risponderà dei talenti sprecati. Risponderà per quello che ha fatto e, maggiormente, avendo avuto i talenti, per quello che non avrebbe dovuto fare. Dio si rivelò ai profeti. Perché? Perché, già ti dissi, doveva attraverso essi trasmettere agli uomini decaduti, imbarbariti, impoveriti intellettualmente e spiritualmente, il senso della loro origine spirituale, il loro essere figli di Dio, perché si stava avvicinando il tempo della missione del Cristo, ed essi, pronti, come in realtà per il libero arbitrio, pronti non furono. Dovevano essere a raccogliere la sua parola, profeta anch'egli perché figlio incarnato veniva a rivelare la parola di Padre, esprimendo le parole del Padre per virtù dello Spirito Santo. I profeti dovevano ricordare agli uomini, a quelli del popolo non prediletto ma prescelto, o se preferisci prediletto perché prescelto, e non certo per i suoi meriti particolari, se non quelli dei primi patriarchi, che solo grazie ai meriti dei patriarchi i successivi del loro prescelto poterono beneficiare della mia misericordia. Di essere figli di Dio, la loro origine, la loro missione, la loro strada. Il loro compito era mantenere accesa, almeno in una minoranza dell'umanità imbarbarita, la fiaccola. Una piccola fiaccola che illuminasse l'uomo, in modo che almeno in un popolo vi fosse la giusta conoscenza, affinché con la venuta del Cristo la sua dottrina potesse essere accolta e potesse essere divulgata. Perché io non ho fulminato gli uomini? Perché meglio non li ho folgorati con la rivelazione istantanea della mia dottrina, salvandoli tutti ad un tempo? E perché allora il seme del pino impiega una vita a diventare pino? Perché l'uomo impiega una vita a diventare uomo? E talvolta per diventare uomo nel vero senso della parola, cioè essere spirituale, neanche una vita basta? Perché i tempi di Dio non sono i tempi dell'uomo. Il tempo per Dio non esiste. Egli è l'eterno presente. E perché l'ordine di Dio è perfetto e non è l'ordine dell'uomo. Il mondo venne creato anch'esso in quelle che voi chiamate fasi. Non fu istantaneo. Ma istantaneità e fasi sono concetti legati alla vostra nozione di tempo. Dio non aveva bisogno di tempo. È l'uomo che ne ha bisogno, purtroppo, per redimersi. Ed il tempo per voi è carità mia. Dio si rivelò ai profeti. E quelli che accolsero la mia parola la riportarono agli altri. Ma in realtà il dono della profezia Dio lo diede a tutti gli uomini, perché a tutti gli uomini si rivela. Ma loro chiudono gli occhi per non vedere, chiudono le orecchie per non sentire, volgono il capo, fuggono da me perché preferiscono il loro io. Fino ad un certo punto non è colpa loro perché figli dei generi del peccato. Fino ad un certo punto, fino al punto in cui l'io responsabilmente decide ed essi diventano responsabili. Tu stesso profeta, cioè rivelatore, finché tu stesso deciderai responsabilmente di rimanere tale, perché libero sei. Perché solo con la libertà vi è merito e demerito. Perché non tutti i profeti allora? E cosa direste se nella vostra società tutti facessero lo stesso mestiere? Potreste mai sopravvivere? Il corpo spirituale, come il corpo umano, più del corpo umano, ha tante membra, tanti organi, tante funzioni. Ogni organo ha la sua missione. Se la svolge bene, il corpo funziona, altrimenti si ammala. Ed ogni uomo, uomo che vive nella società, ha una missione diversa. Quello di essere buon padre e buona madre. Ho detto buono e buona e non solo padre e madre, che anche gli animali sono padri e madri, anche se essi sono sempre buoni. Contrariamente all'uomo degenerato dal peccato e compromesso, se il suo io lo vuole, dal libero arbitrio. Quella di essere un buon figlio, un buon imprenditore, un buon lavoratore, un buon medico, un buon sacerdote, sì, anche un buon sacerdote, un buon scienziato, perché senza la bontà, la scienza non è sapienza, ma è scienza del male. E tutte le missioni, armonicamente fuse insieme, se realizzate con bontà, concorrono a fare il popolo dei figli di Dio in terra. Ma poiché il vostro io, cioè il vostro spirito degenerato dal peccato, perché l'io altro non è che la conseguenza del peccato che ha ribaltato i valori sottomettendo lo spirito re al dominio dell'io, in realtà è libero di volere o non volere. Voi non diventate sulla terra popolo di Dio, ma solo individualmente e nella misura in cui ognuno accetta figli di Dio, quelli che fanno la mia volontà, per divenire popolo di Dio in cielo. Perché lì veramente siete popolo mio, un popolo, una volontà, un solo amore, quello per me. Dio parlò ai profeti. Ma Dio parla sempre, ogni momento, attraverso il creato. Solo chi non vuole non lo vede e non lo sente. Non è ingiustizia, non è mancanza di privilegio il non parlare a tutti. Perché tanto non mi vorreste ascoltare, perché negatori siete. E quando non negatori, vigliacchi. Poveri figli, figli del peccato, per questo ho pietà, per questo vi mando i profeti. Vi mando i profeti perché se dessi a voi questa missione, sprechereste il talento ed essa diventerebbe aggravante di condanna. Non ingiustizia per voi, non mancanza di privilegio concesso ad altri, ma ancora una volta amore. Vi mando chi vi illumina la strada. Non ve la illumina per suo merito, perché il profeta è sasso che si anima solamente sotto la mano e lo scalpello dello scultore. Vi mando chi vi illumini la strada, perché voi possiate ritrovare il sentiero nella foresta della vita. Sta a voi seguirla. Rifletto. Perché non potrebbe essere così? Un Dio che crea un universo intero può mai non poter comunicare telepaticamente con degli uomini? La telepatia, basta leggere i testi di parapsicologia, non è forse un fatto ormai scientificamente accertato e direi anche molto comune? Quante volte nella vita non abbiamo sperimentato noi stessi casi di telepatia? Chi riceve una comunicazione telepatica può anche non percepirla come tale, cioè come una cosa estranea proveniente dall'esterno, ma viverla come una sensazione o come un'idea propria. E così mi dico fra me e me, così come Dio ci potrebbe suggerire le buone idee, l'altro ci può suggerire delle buone tentazioni. Perché no? Può essere. Ad esempio, ho sempre considerato gli angeli custodi, questi grandi suggeritori che Dio avrebbe messo al nostro fianco, una baggianata, roba da favole di Esopo. Ma un Dio spirituale, se solo per un momento, per comodità di ragionamento, entro in quest'ordine di idee, perché mai non potrebbe mettermi vicino a una creatura spirituale che mi faccia da ispiratore per contrastare le ispirazioni dell'altro? Perché non può essere, se per un momento partiamo dall'idea che Dio esista, che sia un essere spirituale e che sia stato veramente Lui a creare gli uomini? Certo, se uno mi dicesse di punto in bianco che lui ha l'angelo custode che lo aiuta, lo guarderei con ironica considerazione e penserei dentro di me che sarebbe bene si facesse visitare. Ma io ho anche letto delle biografie di santi, cervelli di primissimo piano, colti, lucidi, che hanno parlato con assoluta sicurezza delle ispirazioni e non di rado anche degli aiuti pratici ricevuti dai loro angeli custodi. Balle? Se lo dicesse una persona comune, uno può pensare che questo si sia suggestionato o sia un pochino esaltato. Ma se lo dice un santo, o più che un santo in sé per sé, un santo che, a leggere quello che ha scritto, si capisce che ragiona bene, cioè che la fede non lo fa sragionare e la cui santità di vita lo rende attendibile? E l'altro? Che cosa è l'altro? E il male? È una persona spirituale? Un angelo decaduto, tanto per capirci? Oppure una personificazione fatta dall'uomo, per propria comodità psicologica o credulità, di un concetto astratto, di un principio filosofico che poi non è neanche un principio, perché il male, in senso assoluto, non esiste, ma esistono soltanto le cose che vanno male. Interrogato da me al riguardo, un mio amico sacerdote si è aggrattato, come si dice in gergo, la pera, evidentemente anche lui un po' perplesso, anche se forse non aveva il coraggio di ammetterlo. Non gliene faccio una colpa. Ci sono fior di teologi che la pensano così. Quella dei teologi è stata una delle mie prime sorprese, quando mi sono avvicinato un po' di più alla conoscenza delle tematiche del credere. Io ero convinto che i teologi fossero timorati uomini di Dio, deputati a dare delle spiegazioni, a dare dei chiarimenti, a far crescere nel campo della fede. Quale sorpresa nel vedere invece, almeno in taluni di questi le cui opinioni venivano amplificate dai mass media, tutto il contrario. Una contestazione, non la critica serena e costruttiva, ma una contestazione a tal punto livorosa, così priva di quello che in gergo viene chiamato amore, da farmi mettere in dubbio persino la religione alla quale dicono di appartenere. Sarà un fatto di carattere, mi sono detto, tutto frutto del razionalismo imperante per cui tutto, anche quello che è irrazionale, quello che è extranaturale, deve rispondere ai criteri comuni della nostra razionalità e dalle leggi della fisica che noi conosciamo e che disciplinano il comportamento della materia. Ma tornando all'altro, se l'altro non esiste, allora non mi tenta nemmeno, allora non è un nemico. Da qualche parte ho letto, non so chi l'abbia detto, che una delle più grandi vittorie ottenute dall'altro nell'epoca contemporanea è stata quella, grazie al modo di pensare positivista sviluppatosi sempre di più dall'Ottocento fino ad oggi, di farci pensare che lui non esiste, che lui è una invenzione dell'oscurantismo medievale della Chiesa. E gli esorcismi? Roba anche questa da Medioevo, mi sono detto. Abuso della credulità popolare. Come avrebbe fatto la Chiesa a reggersi se non facendo credere alla gente semplice queste cose? Però ho letto un libro scritto da uno psichiatra. Psichiatra all'inferno di Simone Morabito, edizioni Segno 1995. Psichiatra il cui curriculum mi è sembrato di tutto rispetto, il quale ha assistito a degli esorcismi e li ha descritti con particolari che fanno accapponare la pelle. La lucidità, la proprietà medica con la quale si esprime, depongono a favore del suo equilibrio. Egli descrive i fatti che vede con l'acutezza dello psicologo e dello psichiatra, e che chiunque legga comprende che quelli che vengono descritti, per come vengono descritti, non sono fenomeni psichiatrici, ma psichici, o, è meglio dire, fenomeni psichici di carattere preternaturale o spirituale. Su questo argomento, come su tanti altri, ho voluto un po' documentarmi ed ho anche letto vari libri, fra cui anche quelli scritti da padre Gabriele Amort, sacerdote esorcista della diocesi di Roma. Egli sta conducendo una sua personale battaglia, non solo con i suoi interessantissimi libri, ma anche con conferenze radiofoniche tenute dai microfoni dell'emittente cattolica Radio Maria, per convincere, piaccia o non piaccia ai positivisti e ai razionalisti, per non dire anche a molti preti che si mostrano scettici, che Satana invece esiste e che gli indemoniati, i posseduti, non sono un fatto psichiatrico ma spirituale che va curato con un mezzo spirituale, la preghiera. Ma, mi dico, se ormai la gente non crede più a queste cose, come mai tanti milioni di persone frequentano maghi, cartomanti, sedute spiritiche, sette sataniche e via con amenità di questo genere? Certo, sotto ci deve essere anche un bel business, ma se ci fosse sotto anche un fondo di verità? Ma se Dio c'è e se è l'essere spirituale e se ci credo, perché non devo credere allora che esista anche l'altro? Non è un fatto di fede, ma di logica conseguenza. Anche l'altro sarà un essere spirituale. Il primo, eterno perché durerà in eterno, ma esistente ab eterno. Il secondo, eterno, perché dal momento in cui è stato creato, è destinato ad esistere in eterno. In eterno. E l'eternità? Che cos'è l'eternità? Lo spazio-tempo esistono? Cosa diceva Einstein in quel suo libro che avevo letto anni fa in merito alla sua teoria della relatività sui concetti di spazio e tempo? Lascio perdere questi pensieri che si susseguono uno dopo l'altro e ritorno all'inizio. Dunque, stavamo leggendo all'inizio che Dio parlava telepaticamente ai profeti.